Leonardo da Vinci. Vita. La vita di Leonardo da Vinci è nota, soprattutto a partire dall'anno 1500, grazie a varie fonti fiorentine e lombarde. La sua infanzia fu felice. Nato a Vinci, piccola borgata della Bassa Valdarno, figlio naturale di un notaio e di una contadina, crebbe nella casa paterna affidato alle cure della matrigna, ricevendo un'accurata istruzione. Entrato intorno al 1469 nella bottega di Andrea del Verrocchio, ove si praticavano tutte le arti, a 20 anni venne iscritto alla Corporazione di San Luca. Iniziato alla scultura, sembra che Leonardo venisse incaricato di lavori, probabilmente restauri di opere antiche, al casino del giardino di San Marco. Nessun elemento permette, tuttavia, di stabilire che egli sia stato in stretti rapporti con Lorenzo de' Medici e con l'ambiente degli umanisti. Verso la fine del 1482 venne invitato a Milano presso Ludovico il Moro. Presentandosi in qualità di ingegnere tecnico, decisò a far carriera alla corte lombarda. Ed è quanto in effetti avvenne. Dal 1483 al 1499 egli non sarà soltanto pittore e scultore, ma altresì decoratore, consigliere, architetto per il Tiburio del Duomo di Milano e i progetti della Cattedrale di Pavia, regista teatrale, disegnatore di costumi e organizzatore di feste a corte. Al tempo stesso le sue ambizioni intellettuali avevano assunto una fisionomia più precisa. Progettò numerosi trattati, ebbe con vari matematici incontri e colloqui che confermavano l'orientamento scientifico del suo pensiero. La conquista francese del Ducato di Milano e il crollo di Ludovico il Moro segnarono l'inizio di un periodo di instabilità. Leonardo compì brevi soggiorni a Venezia, a Mantova, alla corte di Isabella d'Este, e infine a Firenze, ove presentò il cartone della Sant'Anna. Ricevette pertanto l'incarico di dipingere un affresco ispirato alla battaglia di Anghiari, nella sala del Gran Consiglio, lavoro che lo pose in rivalità con Michelangelo. Nell'uno, nell'altro progetto però andranno a compimento. Frattanto egli svolgeva missioni quale ingegnere militare presso Cesare Borgia, il principe di Piombino, la Repubblica di Firenze in guerra contro Pisa. Infine venne chiamato a Milano, dove Luigi XII, re di Francia, lo nominò suo pittore ed ingegnere stabile. Nel frattempo Leonardo andò, tuttavia, consacrandosi sempre di più a lavori personali. L'abbandono della Lombardia da parte dei francesi dopo il 1512 e l'assunzione di Leone X al soglio pontificio lo portarono a Roma, ove fu al servizio di Giuliano de' Medici, fratello del pontefice. La nuova esperienza fu negativa. Leonardo non incontrò lo stesso favore di cui godettero Raffaello e Michelangelo. Alla morte di Giuliano, egli lasciò l'Italia per la Francia, dove il giovane re Francesco I gli offrì come residenza il Palazzo di Clou. Qui la sua attività si limitò al progetto di qualche edificio. Morì 2 anni più tardi, il 2 maggio 1519, senza aver avuto il tempo di riordinare le raccolte di appunti e di disegni che affidò per legato al suo amico e allievo Francesco Medici. Leonardo mostrò di avere una grande varietà di interessi ed una grande capacità di interpretare la natura. Inoltre tentò di affiancare all'anatomia umana quella delle macchine e della terra. Per quanto concerne la pittura, scrisse il Trattato della pittura, trattato in cui egli sostiene la predominanza di quest'arte sulle altre per le sue maggiori capacità poetiche, pittorici, in tal senso, sono specialmente i suoi disegni, in quanto sono vere e proprie documenti che rilevano un'immediatezza d'espressione fondamentale per la conoscenza di opere di ogni genere, da lui progettate e mai portate a termine o smarrite. Il sottile chiaroscuro e la capacità di cogliere effetti umani sono alla base del suo naturalismo pittorico. La vita e l'opera. L'epoca in cui vive Leonardo è sicuramente tra le più stimolanti, tra le più ricche di fermenti innovativi e creativi. Dopo il fiorire della cultura umanistica e la rinascita delle arti, l'uomo, ormai al centro del mondo, allarga enormemente l'ambito delle sue conoscenze. L'invenzione della stampa, la scoperta di nuovi mondi, di nuove civiltà, sono alcune tappe di quell'irripetibile periodo della storia dell'umanità in cui vanno intese e inquadrate la vita e l'opera di Leonardo da Vinci. La sua personalità è diventata l'emblema della straordinaria sete di conoscenza, della sconfinata curiosità dell'uomo verso tutti gli aspetti di una realtà da sempre in profondo e inarrestabile mutamento. La sua mente poliedrica ha spaziato in ogni settore della scienza, della tecnica e dell'arte, ricercando in ogni campo i comuni meccanismi, le leggi fondamentali che governano, regolano e danno vita ai fenomeni della natura. Il periodo fiorentino, 1452-1482. Figlio naturale del notaio Pietro d'Antonio e di una certa Caterina, Leonardo nasce nei pressi di Vinci il 15 aprile 1452. Grazie al trasferimento a Firenze del padre, Leonardo, 17enne, entra nella bottega del Verrocchio. Assimilando velocemente le conquiste del Rinascimento fiorentino, elabora una concezione artistica che si opporrà agli schematismi intellettuali, alla linearità e all'asprezza di forme, caratteristica di certa pittura fiorentina della seconda metà del secolo. Il più antico lavoro datato di Leonardo è un disegno rappresentante un paesaggio con la Valle dell'Arno. Il primo saggio pittorico di Leonardo risale ad una tavola del Verrocchio, Battesimo di Cristo. Il viso dell'angelo, realizzato da Leonardo, è modellato con estrema delicatezza di sfumature cromatiche. I lineamenti sembrano stemperarsi per effetto di una luce che ne ammorbidisce i contorni. Il paesaggio, sullo sfondo, è analogamente avvolto in uno spazio atmosferico che sembra voler fondere i diversi elementi della natura in una sintesi cosmica. Nel 1476, ancora vincolato agli insegnamenti di Andrea Verrocchio, realizza l'Annunciazione. I lavori successivi evidenziano in misura via via più marcata il progressivo costituirsi nella mente dell'artista di una concezione della pittura come espressione ideale delle proprie conoscenze scientifiche. La Madonna Benoît, dipinta attorno al 1478, evidenzia la completa maturazione artistica del maestro. La naturale compenetrazione dei corpi della Madonna e del Bambino, l'effetto sfumato dei morbidi contorni delle figure, che sembrano palpitare, muoversi nella densità del mezzo atmosferico, conferiscono all'immagine sacra un sentimento affettivo tutt'altro che aulico e dogmatico. L'opera, che tuttavia attesta gli estremi progressi ottenuti dall'artista, è l'adorazione dei magi. Leonardo interpreta il soggetto tradizionale in modo rivoluzionario. Attorno al gruppo della Madonna e del Bambino si raccoglie l'umanità sconvolta dall'evento. La concitazione dei movimenti sembra trasmettersi da una forma all'altra. Sullo sfondo le grandiose architetture in rovina e le lotte dei guerrieri simboleggiano la parte di umanità ancora all'oscuro della promessa di salvezza. Il periodo milanese, 1482-1499. Giunto a Milano nel 1482, incomincia subito ad applicare il suo genio ai diversi campi dell'arte, della scienza e della tecnica. Il primo saggio milanese può considerarsi la cosiddetta Vergine delle Rocce. La tavola esprime una nuova visione della natura e dello spazio, concepito non più secondo i principi della prospettiva, ma creato naturalmente per effetto dell'atmosfera. Anche le figure sono generate dall'effetto naturale della luce e dall'impercettibile graduarsi dell'ombra sui corpi. Questi stessi elementi sono facilmente orchestrati nella Dama con l'ermellino. Il busto della giovinetta, capolavoro di grazia ed eleganza, ruota sinuosamente nello spazio secondo un andamento spiraliforme. Il capolavoro dell'attività milanese è una delle opere capitali di tutto il Rinascimento. l'ultima cena. Gli anni della maturità, 1500-1519. In seguito al brusco capovolgimento delle sorti politiche della signoria sforzesca, il maestro si allontana dal ducato. Dopo vari pellegrinaggi riapproda a Firenze. Una composizione con Sant'Anna, la Madonna, il Bambino e San Giovannino sembra catalizzare l'attenzione di Leonardo. Prima del dipinto vero e proprio realizza un cartone. L'opera ultimata manifesta il miracoloso equilibrio tra arte e natura. I personaggi esprimono in modo compiuto la poetica dei fiati. Le vibrazioni che sembrano emanare, le rocce in primo piano, la sapiente orchestrazione delle figure che si compenetrano spontaneamente sono il risultato di una composizione geometrica che ha significato dell'assoluta armonia dell'universo, della natura e dell'arte. Opera esemplare del periodo in questione è La Gioconda. Con questo affresco Leonardo dà il via ad un nuovo modo di intendere il ritratto che i suoi successori porteranno avanti. L'apparente semplicità della figura si fonda su un impianto compositivo molto complesso che dona all'opera un non so che di vivo, come quello sguardo che sembra mutare davanti allo spettatore. Anche il paesaggio è in perpetua trasformazione, sconvolto dai moti degli agenti naturali. Chiuderà l'ultimo ciclo fiorentino, la battaglia di Anghiari. In questa scena tremenda e allo stesso tempo meravigliosa, muore il razionalismo empirico del Rinascimento. Nasce la maniera, questo nuovo modo di intendere l'arte che si caratterizzerà per la formazione di un'élite che gioca coi significati più profondi e simbolici del soggetto da raffigurare. Nel 1517 Leonardo ritorna in Francia, dove morirà ricoperto di onori il 2 maggio 1519. La Gioconda. Sono stati scritti libri interi su questo piccolo dipinto di Leonardo e la gentildonna che ne è il soggetto è stata utilizzata come simbolo estetico, filosofico e pubblicitario, entrando persino nelle irriverenti parodie degli artisti surrealisti e Dada. Nonostante la storia del dipinto sia molto discussa, ci rimane ancora in parte sconosciuta. Secondo Vasari, il soggetto è una giovane donna fiorentina, Monna Lisa, che nel 1945 sposò il famoso Francesco del Giocondo e perciò è conosciuta come La Gioconda. Questo lavoro può essere probabilmente datato durante il secondo periodo fiorentino di Leonardo, collocabile tra il 1503 e il 1505. Leonardo stesso amò il dipinto così tanto che lo portò sempre con sé, finché fu venduto in Francia a Francesco I da Leonardo. Sin dall'inizio dell'opera fu grandemente ammirata e massivamente imitata e iniziò ad essere considerata il prototipo del ritratto rinascimentale. L'opera iniziò a diventare ancora più famosa nel 1911, quando fu rubata dal Salone Carré al Louvre, venendo ritrovata poi 2 anni dopo in hotel di Firenze. È difficile discutere sul lavoro così complesso a causa degli articolati motivi stilistici che ne sono parte. Nel trattato sulla perfetta bellezza della donna, dello scrittore cinquecentesco Firenzuola, apprendiamo che la lieve apertura delle labbra all'angolo della bocca era considerato in quel periodo un segno di eleganza. Perciò Monna Lisa ha quel sorriso delicato che entra nella gentile e delicata atmosfera che pervade l'intero dipinto. Per rendere questo effetto, Leonardo utilizza la tecnica dello sfumato, un sottilissimo graduarsi del colore che diviene l'elemento generatore dell'immagine e che dissolve le forme stesse con una continua interazione tra luce ed ombra. Nonostante la graziata immagine di questa gentil donna si presenti spesso dinanzi ai nostri occhi, nei manifesti pubblicitari, nei francobolli e talvolta sotto forma di stampa come quadro appeso alle pareti, ogni volta che la guardiamo ci sembra la prima e scopriamo sempre qualcosa di nuovo. Il primo aspetto dell'opera che ci colpisce è lo stupefacente livello con cui Lisa appare reale. Sembra davvero guardarci e avere un proprio pensiero, come se fosse viva. Sembra cambiare davanti ai nostri occhi e diventare leggermente diversa ogni volta che torniamo a guardarla. Persino nelle fotografie di questo dipinto sperimentiamo questo strano effetto, ma poter stare davanti all'originale del Louvre è davvero cosa unica. Talvolta sembra ridere e un attimo dopo ci appare qualcosa di nuovamente triste nel suo sorriso. Questo effetto non è di certo casuale e Leonardo, da grandissimo osservatore della natura qual era, conosceva meglio di chiunque altro come esprimere con gli occhi il sentimento che sentiva. Egli ha chiaramente visto un problema che la conquista della natura ha posto agli artisti, un problema di certo non meno intricato di combinare i colori al fine di ottenere una composizione armonica. I grandiosi lavori dei maestri del 400 italiano che seguirono l'esempio di Masaccio hanno una cosa in comune: le loro figure sono dure, solide, quasi legnose. La cosa strana è che ciò non è dovuto a una mancanza di pazienza e o esperienza. Nessuno poteva essere più paziente in questo lavoro di imitare la natura di Van Eyck. Nessun altro meglio di Mantegna conosceva le tecniche pittoriche e prospettiche. Ciò nonostante, per la grandezza e solennità delle loro rappresentazioni naturali, le loro figure sembrano più delle statue che cose viventi. La ragione può essere che più copiamo un'immagine linea per linea, dettaglio per dettaglio, più perdiamo il senso complessivo della sua vita interiore. È come se il pittore avesse improvvisamente bloccato per sempre l'immagine, come le persone nella Bella Addormentata. Gli artisti hanno cercato in vari modi di uscire da questo immobilismo. Botticelli, per esempio, ha cercato di enfatizzare i capelli mossi e le vesti fluttuanti delle sue figure per farle sembrare meno rigide. Ma solo Leonardo ha trovato la vera soluzione al problema. Il pittore deve lasciare all'osservatore qualcosa da immaginare, supporre. Se le linee non fossero così marcate, se la forma fosse lasciata più indeterminata, come se sparisse nell'ombra, questa impressione di rigidità e immobilità sarebbe evitata. Questa è la famosa invenzione di Leonardo che chiamiamo sfumato. L'offuscata linea e i colori tenui che permettono a una forma di emergere su un'altra e che lascia sempre qualcosa alla nostra immaginazione. Se adesso torniamo alla Monna Lisa, possiamo capire qualcosa del suo effetto misterioso. Notiamo infatti che Leonardo ha usato deliberatamente e in larga misura lo sfumato. Chiunque abbia mai provato a disegnare un volto sa che ciò che chiamiamo espressione risiede in due aspetti principalmente: i lati della bocca e degli occhi. Ora, se notiamo, sono proprio quelle le parti che Leonardo ha lasciato deliberatamente indistinte, immergendole in una soffice ombra. È questo il vero motivo per cui non siamo mai sicuri dell'espressione con cui ci appare Monna Lisa. La sua espressione sembra sempre eluderci. Non è solo la vaghezza, ovviamente, che produce questo effetto. C'è molto di più dietro a questo. Se guardiamo attentamente la figura, notiamo che i due lati non coincidono. Questo è ancora più ovvio nel fantastico paesaggio di sogno che scorgiamo nello sfondo. L'orizzonte sul lato sinistro sembra giacere in un posto più basso di quello sulla destra. Conseguentemente, quando concentriamo l'attenzione sul lato sinistro della figura, la donna ci appare più alta ed eretta che non se contempliamo il lato destro dell'immagine. E il suo volto sembra ancor più cambiare con questo cambio di posizione, proprio perché i due lati non combaciano. Ma con tutte queste sofisticate illusioni, Leonardo dovrebbe avere creato più un intelligente gioiello che non un'eccezionale opera d'arte. Leonardo conosceva le parole che avrebbero infuso la vita nei colori del suo magico pennello.